Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben ritrovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi, da Massimo Guerrini per la parte tecnica, da Eva Orman, Elena Colson in regia. Oggi parleremo di Europa, o meglio di evangelizzazione dell'Unione Europea e dell'Europa, ma anche di futuro dell'Unione Europea. Lo faremo con due graditi ospiti, il cardinale Peter Erde, che è primate d'Ungheria e neopresidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. E poi avremo ospite Nicola Verola, scrittore e autore del volume L'Europa legittima, edito da Passigli. Ma iniziamo a parlare del tema dell'evangelizzazione dell'Unione Europea, e a questo punto salutiamo il cardinale Peter Erde.
Buongiorno.
Lei, oltre che essere primate d'Ungheria, da qualche tempo è anche il neo presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, e in questa veste noi andiamo a salutarla e naturalmente ad augurarle buon lavoro. Ma questo suo nuovo ruolo ci interroga anche sul tema dell'evangelizzazione dell'Europa, che è una tematica di grande interesse per i paesi che aderiscono all'Unione Europea e per le chiese delle Conferenze Episcopali Europee.
Problema centrale, veramente, grazie per gli auguri, però gli auguri si riferiscono a un compito veramente complesso. Giovanni Paolo II ha parlato molto della nuova evangelizzazione con un accento speciale sull'Europa, ma già tra le due guerre mondiali si poteva dire che la Francia è un territorio di missione. In quel tempo questa affermazione è stata ancora clamorosa, quasi scandalosa. Adesso invece sembra una situazione ovvia, è un'affermazione che può valere per tutta l'Europa. Quindi ci sono delle masse nel nostro continente che non hanno abbandonato la fede cattolica, che non sono ostili contro il cristianesimo, ma che non hanno ricevuto nemmeno il primo annuncio di Gesù Cristo. E quindi la Chiesa si trova largamente in una situazione non tanto pastorale quanto missionaria anche in Europa. Questa è una realtà soprattutto nelle grandi città del continente. E per questo alcuni anni fa diversi presidi di grandi città, di Vienna, di Parigi, di Lisbona, di Bruxelles, hanno accolto l'iniziativa del Santo Padre e hanno cominciato una serie di missione cittadina. Questa missione poi è stata allargata e così anche Budapest poteva entrare in questa comunità di città missionarie che collaborando ogni anno organizzano in una di queste città una missione, una settimana missionaria, anche sui luoghi pubblici, non soltanto tra le mura della chiesa. E questo aveva già un effetto molto positivo, ho seguito tutto questo sviluppo e sono convinto che si riesce in questo modo sensibilizzare le comunità parrocchiali per quanto riguarda il nostro comune compito missionario, cioè che bisogna prendere contatto con il mondo intorno a noi anche in quella circoscrizione dove abitiamo. Quindi la comunità parrocchiale non deve cercare soltanto di sentirsi bene insieme, ma deve veramente trasmettere la chiamata di Cristo al mondo intorno a noi. L'ultima tappa di questa missione cittadina avrà luogo a Budapest nel settembre prossimo. E sappiamo che ci sono altre grandi città nel mondo che prevedono un altro gruppo, un'altra missione cittadina, perché il metodo non permette di allargare il gruppo fino all'infinito, ma di ricominciare questi circoli missionari, già Quebec, Montreal, Barcellona, Sydney ed altri hanno interesse per questa esperienza missionaria. Per quanto riguarda la secolarizzazione del nostro continente, alcuni pensavano forse al momento del cambiamento politico di 16-17 anni fa che la parte occidentale del continente sia secolarizzata, mentre nella parte orientale sia viva la religiosità popolare tradizionale. È una visione molto schematica che non risponde alla realtà, perché la parte orientale del continente è stata, anche se in modo brutale, è stata trasformata intellettualmente e culturalmente durante i lunghi decenni del comunismo, e quindi attualmente è almeno altrettanto secolarizzata che la parte occidentale di Europa. Poi è importante anche che la CCEE è una organizzazione di 34 conferenze episcopali, tra le quali anche la conferenza episcopale della Russia. Quindi il territorio rispettivo non finisce con l'Ural, ma finisce con l'Oceano Pacifico. E questa area, direi, europea, nella sua complessità, comprende anche paesi e territori dove la religiosità è connessa soprattutto con l'ortodossia.
Cardinale Erdè, proprio su questo aspetto, quale potrà essere il cammino futuro dell'ecumenismo in Europa?
Allora, proprio per la scopertura della realtà intera dell'Europa, bisognerà mettere grande accento anche sui nostri rapporti con le chiese ortodosse. Dal 1 gennaio anche la Romania e la Bulgaria sono membri pure dell'Unione Europea, e questi due paesi hanno la maggioranza ortodossa, quindi la Grecia non è ormai l'unico paese con maggioranza ortodossa all'interno dell'Unione. E questa esperienza è anche importante perché, per esempio, in Romania la maggioranza del popolo è molto religiosa, quindi bisogna vedere i valori, bisogna vedere la realtà della vita cristiana in tutti questi paesi. E naturalmente non soltanto nell'Unione Europea, perché l'Europa è più grande dell'Unione. Il problema del secolarismo nei paesi ex comunisti ha un aspetto del tutto speciale, perché il comunismo ha lasciato dietro di sé un vuoto ideologico, un vuoto culturale, una mancanza di valori accettati nella società, per cui diversi intellettuali e politici cercano di risvegliare, di rinforzare le chiese storiche dei loro popoli, non soltanto per convinzione religiosa personale, ma anche per la preoccupazione di fronte alla criminalizzazione dell'intera società in mancanza di valori. E quindi mi sembra che Giovanni Paolo II abbia avuto veramente molto ragione quando diceva che ci vuole uno scambio dei doni tra le due parti del continente europeo, e la parte orientale ha veramente una esperienza elementare da condividere con i fratelli occidentali, anche sotto questo aspetto di come affrontare la secolarizzazione.
Restiamo sul dibattito che riguardano appunto i valori, un tema molto caro anche a Papa Benedetto. In Europa ci si interroga molto, anche in Europa, sul sostegno alla famiglia legittima fondata sul matrimonio. A che punto siamo?
Allora, famiglia e matrimonio sono dei valori insostituibili e si inseriscono nel contesto del quale il Papa Benedetto XVI ha scritto nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace quest'anno, che bisogna riconoscere la legge naturale, cioè la realtà delle cose, la realtà, la vera realtà dell'uomo, perché se trascuriamo questo nel nome di qualsiasi ideologia, sia marxista che liberista, ugualmente stiamo danneggiando, stiamo distruggendo la nostra civiltà. E per questo bisogna conoscere con tutti i metodi scientifici la realtà dell'essere umano, della società e del mondo, perché questa realtà oggettiva esiste e la legislazione deve seguire i criteri della realtà, della verità. E per questo anche deve riconoscere, deve proteggere l'istituto del matrimonio e della famiglia. Penso che non siamo sul campo delle opinioni o diciamo, delle preferenze personali, ma nel contesto della realtà oggettiva. E la stessa cosa vale anche per l'apprezzamento della vita umana al termine della vita, cioè tutta la problematica dell'eutanasia. Nei diversi paesi che non appartengono ancora all'Unione Europea, ho scoperto tra cristiani la preoccupazione nel caso di una eventuale adesione, se non costringono questi paesi a introdurre delle modifiche alle leggi che permettano, per esempio, l'eutanasia o altre cose contrarie alla vita, che secondo la società di quel paese rispettivo non è accettabile, e quindi nemmeno per l'opinione pubblica di alcuni paesi. In Ungheria, fortunatamente, esiste una decisione della Corte Costituzionale che l'introduzione dell'eutanasia respinge e qualifica come contraria al diritto umano alla vita, quindi ci sono anche degli esempi positivi nel contesto, ma le preoccupazioni sono forti.
Cardinale Erde, l'Europa ha una Costituzione di fatto bloccata dopo il voto di Francia e Olanda. In molti strati sociali della popolazione europea l'Europa non è percepita in senso positivo. Cos'è, secondo lei, che impedisce all'Europa un cammino naturale? Cos'è che blocca l'Europa, che non la fa accettare ai cittadini europei?
Prima di tutto, già il fatto che l'Unione Europea cerca di sostituire il concetto di Europa, cioè chiamarsi Europa, mentre Europa esiste senza l'Unione, esisteva ed esisterà, e non coincide con l'Unione, che è una organizzazione di stati, c'è già un punto di partenza. C'è naturalmente un insieme di diversi valori, dichiarati o meno dichiarati, che sembravano all'inizio comuni ai paesi che costituiscono ora l'Unione Europea, tra i quali per esempio la solidarietà, per non parlare della sussidiarietà, eccetera. E invece i nuovi paesi membri si sentono tutti delusi, perché non sono trattati in modo uguale, neppure sotto aspetto economico. Naturalmente questo non è soltanto una cosiddetta colpa dell'Unione, è anche effetto della, diciamo, dell'economia molto libera, che espone alla concorrenza delle grandi società mondiali l'economia di questi paesi che sono debolissimi dopo la liberazione dal comunismo, e soprattutto il settore privato interno è debolissimo. Quindi una concorrenza formalmente tra condizioni uguali già comporta una grande disuguaglianza. E quando le condizioni non sono nemmeno giuridicamente uguali, perché per esempio l'agricoltura dei paesi antichi membri riceve 4 volte di più appoggio dall'Unione che l'agricoltura dei paesi nuovi membri, allora naturalmente il primo fenomeno che la maggioranza riscontra è il crollo della nostra agricoltura, della industria e della vita scientifica, e quindi evidentemente non tutti ritengono credibili i principi alti e nobili dell'Unione che tante volte sono dichiarati. Naturalmente la questione di un documento costituzionale è un'altra cosa. Ci sono dei popoli che avevano da lungo tempo costituzioni scritte con una forte dichiarazione di valori fondamentali. Gli ungheresi non appartengono a questi popoli. Cioè, nel nostro paese la prima Costituzione scritta in forma di un unico documento è stata redatta nel 1949, e che è stata una trasformazione abbreviata della Costituzione dell'Unione Sovietica. E questa Costituzione, dopo delle modifiche importanti, è tuttora in vigore. E quindi si può vedere che il testo scritto di una Costituzione ha un valore abbastanza relativo secondo l'esperienza di diversi popoli. Importante è che non vi sia una Costituzione ostile all'eredità cristiana e ai valori che noi riteniamo fondamentali secondo la nostra fede e secondo la legge della natura. Nei testi finora conosciuti c'erano anche degli elementi molto positivi. Importante che i principi positivi dichiarati vengano anche messi in pratica, perché poi le norme giuridiche scritte non hanno lo stesso valore in tutte le società, e bisogna rendersi conto della differenza del ruolo della legge in un paese e in un altro paese. In questo contesto sarebbe importante conoscerci meglio anche nell'Unione Europea, rendersi conto della realtà sociale anche dei nuovi membri stati. Penso che le condizioni del movimento della libertà di trasferimento, di movimento della gente, possano contribuire a conoscerci meglio, però questo richiede tempo sicuramente.
Cardinale Erde, un'ultima domanda: in qualità anche di neopresidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, che continente si immagina lei in futuro?
L'importante è che lavoriamo per un'Europa che sia aperta all'annuncio di Gesù Cristo, perché noi abbiamo il dovere assoluto di portare la buona novella di Cristo a tutti gli uomini e in Europa a tutti gli europei. Un'Europa che ci piace è un'Europa che rende possibile lo svolgimento di questa nostra missione, e mediante anche la nostra missione che diventasse più umana come ambiente per gli uomini di oggi e di domani.
Tornerete a dialogare con le istituzioni europee per l'inserimento in Costituzione delle radici cristiane?
Non so chi sono gli interlocutori delle istituzioni europee. Sicuramente c'è la rappresentanza della Santa Sede, poi c'è l'ufficio del Comecè, ci sono altre organizzazioni cristiane, e poi ci sono i governi nazionali che possono forse fare delle proposte. Non so quali potrebbero essere i risultati dopo le esperienze di alcuni anni fa.
Comunque il rischio resta quello di un'Europa, per concludere, senza anime.
Sì, se vogliamo esprimere tutto in forma di uno slogan, perché secondo noi una cosa è che viene scritta in un documento e un'altra cosa forse più importante, che la realtà della nostra vita divenga cristiana, divenga caratterizzata dai valori che apprezziamo.
E così il cardinale Peter Erde, neopresidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, proprio sul tema dell'evangelizzazione dell'Unione Europea. Ma noi salutiamo a questo punto un altro gradito ospite, Nicola Verola, scrittore e autore del volume L'Europa Legittima, edito da Passigli Editore. Dottor Verola, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E allora, diciamo qualcosa sul suo libro, L'Europa Legittima, che passa in rassegna un po' lo stato dell'Unione Europea attualmente.
Sì, come dice lei, passa in rassegna un po' lo stato dell'Unione Europea e soprattutto si propone di analizzare quali siano i processi attraverso i quali l'Europa diventa legittima agli occhi dei cittadini. Il punto di partenza è quello che un politologo definirebbe un assunto weberiano, nel senso la legittimità è ciò che fa sì che le decisioni dell'Unione vengano percepite come legittime dai cittadini. Questo è il punto di partenza metodologico. Partendo da questo assunto, io cerco un attimino di esaminare quali siano le basi di legittimità dell'Unione e i processi attraverso i quali le decisioni dell'Unione diventano legittime.
Dottor Verola, c'è un punto sul quale però non possiamo non ragionare, e cioè che a quanto pare in Europa c'è molto euroscetticismo, soprattutto tra i cittadini e soprattutto tra i cittadini dei centri minori, delle regioni. Io penso all'Italia, ma anche in altre realtà europee. La Francia e l'Olanda hanno bocciato la Costituzione. Insomma, questa Europa fa molta fatica. Non è che i politici europei hanno pensato ad un'Unione facendo un passo più lungo della gamba, mancando di realismo?
Io non credo che sia un problema di passo più lungo della gamba. Credo che la cosa vada analizzata in maniera molto, molto seria e distaccata, anche rifuggendo, come giustamente dice lei, da slogan, per così dire, preconfezionati. Insomma, un europeismo di facciata che alla lunga non fa il bene dell'Europa. Bisogna essere consapevoli però che l'Unione attraversa effettivamente un periodo di difficoltà. Io credo che questa difficoltà abbia in parte delle ragioni strutturali e in parte delle ragioni congiunturali. Fra le ragioni strutturali io metterei una circostanza molto, molto semplice. L'Unione nasce come progetto per i cittadini, ma non prevede il coinvolgimento, almeno all'inizio, dei cittadini. Inizialmente è un progetto sostanzialmente tecnocratico, per cui alla lunga si pensava i cittadini si sarebbero resi conto che l'Unione è nei loro interessi e si sarebbero affezionati. In realtà non ci si affeziona a un progetto che viene percepito come distante e in un certo modo tecnocratico. Quindi si è posto con gli anni il problema del coinvolgimento più diretto dei cittadini anche nelle decisioni di tutti i giorni. È un processo che è cominciato da diversi anni e sta facendo dei progressi, questo bisogna ammetterlo, però ancora non si può dire che i cittadini partecipino direttamente alle decisioni europee e quindi questo può contribuire in un certo senso anche a una disaffezione. In questo si innesta quello che dicevo appunto essere il fattore congiunturale, nel senso che in questa fase l'Unione si trova ad affrontare una sfida molto importante, come diceva anche il Cardinale Hervé, che è quello dell'adesione di ben 12 nuovi Stati membri. Noi siamo passati da 15 a 27 Stati membri, portando all'interno dell'Unione degli Stati che comunque hanno delle strutture economiche, delle tradizioni, delle istituzioni e anche una storia recente molto diversa rispetto ai vecchi Stati membri. Chiaramente questo richiede un assestamento, è un momento difficile. Lei si ricorderà, citava il referendum in Francia, quanto ha pesato la paura dell'idraulico polacco, non so se si ricorda quello che si diceva in Francia all'epoca. Queste paure assolutamente immotivate hanno un po' pesato anche a creare un momento di inquietudine nelle popolazioni europee. Io penso che sia un'inquietudine che può essere riassorbita, ma bisogna dotare l'Unione degli strumenti necessari per assorbire questa scossa, questo scossa di assestamento che è l'allargamento. E per questo penso che la Costituzione sia assolutamente indispensabile.
Dottor Verora, un'ultima domanda, le conclusioni del suo libro. Ecco, davanti a questa difficoltà, lei ha scritto questo libro, lo ricordiamo, L'Europa legittima, edito da Pastiglia Editori. Ecco, che conclusioni trae?
Ma la mia conclusione, un po' il senso del libro, è che noi in questo momento ci troviamo in una fase di impasse, una fase di transizione, ed è molto delicata. Non è assolutamente detto che l'Unione continui nelle sue sorti magnifiche e progressive. È necessaria una volontà politica, ma è possibile salvare il progetto costituzionale e soprattutto è necessario salvarlo perché la Costituzione non è la soluzione a tutti i mali, non è la panacea, ma è fondamentale per consentire all'Unione di continuare il suo cammino e soprattutto di continuare a costituire una comunità di stati e di popoli che vivono in pace e contribuiscono alla reciproca solidarietà e al benessere di tutti.
Io la ringrazio, dottor Verola, e la ringrazio e le auguro buona fortuna per il suo volume L'Europa legittima di Pastiglia Editore. Buon
Grazie
lavoro.
A voi, arrivederci, buon lavoro.
Noi salutiamo Nicola Verola, ci fermiamo qua per questo programma dedicato all'Europa e in particolare all'evangelizzazione dell'Unione Europea. Da Luca Collodi, grazie a Massimo Guerrini, Eva Rorman, Elena Colson, nella linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.